Allora, mi ha detto a me di incominciare. Ho quattro foglietti con varie domande. Allora, la prima, se è possibile riprendere il primo passaggio del desiderio del cuore, che io ho aggiunto solo per indicare che le risposte vere che noi cerchiamo sono sempre nell'ottica di quel desiderio del cuore. Non so se voi avete notato che di moltissime domande che i vari personaggi, no, nel racconto evangelico vengono presentate, la risposta spessissimo noi diciamo: e cosa c'entra la risposta con la domanda? Quante volte? Allora, la deduzione è: se la domanda è cretina, è inutile aspettarsi la risposta. L'esempio, quello dello sforzato di passare per la porta stretta. Quanti si salvano? Domanda cretina. Non c'è risposta. Gesù è come se dicesse: ma non sai neanche se puoi entrare, che te ne frega se sono pochi o tanti. Allora, spessissimo le domande cretine sono quelle che noi, diciamo sensibilmente, istintivamente, sono le prime che facciamo, ma regolarmente non troviamo risposta. Allora, se voi guardate nel racconto evangelico, la prima risposta di Gesù è di spostare la domanda. Fintanto che la domanda non si sposta, è inutile aspettarsi la risposta alla prima, perché se la prima è cretina, il Signore non è cretino a rispondere a un cretino. Più o meno. Allora, il discorso del, appunto, che io ho chiamato il desiderio di sapienza, no? Ma è solo un'espressione che uso io, ma è per indicare che tutte le richieste che noi facciamo sono sempre attorno a quelle tre cose, cioè al senso, alla relazione e all'intimità. Come a dire, senza una ragione per vivere la vita non risponde alle nostre attese. Quando sottolineo la relazione è perché, e questa è la differenza dell'umanità con tutto il resto, quindi con gli animali e tutto il resto, è che siccome l'uomo è fatto a immagine di Dio, quello che lo costituisce è la capacità di relazione, come nella Trinità. Allora, non ci può essere senso della vita se non percependo la relazione, vivendo la relazione. E più è assoluta la relazione, più il senso diventa assoluto. Però la relazione può essere vissuta in tanti modi. Allora, il dire intimità allude al fatto che la relazione deve essere vissuta, primo, in sincerità, secondo, in profondità e terzo, in intensità. E quello che esprime insieme queste tre caratteristiche è la intimità. Pensate per esempio oggi, no? Oggi che, scusate, all'elemento sesso. Come dire, ci può essere più che totale libertà, ma i rapporti sono molto molto piatti, senza intimità. Si può fare l'amore senza neanche essere toccati, e le donne lo sanno bene. Allora, nello spirito è la stessa cosa, quindi tenere conto di questo desiderio del cuore vuol dire tenere conto di come siamo strutturati nella nostra umanità. E alla fine, per avere l'immagine diretta, di specchio, della nostra umanità, non abbiamo che da guardare l'umanità di Gesù. Ma proprio, direi, la pratica di umanità, non i suoi insegnamenti. I suoi insegnamenti derivano dalla pratica di umanità che lui, diciamo, vive, perché quella pratica di umanità è il luogo di splendore della presenza di Dio. Ormai lo Spirito è su di me, nella sua umanità fa splendere la presenza del Signore. E per noi è la stessa cosa. Quindi non so se è sufficiente per chi ha fatto questa richiesta, però è una piccola specificazione. Poi aggiunge stesso foglietto, stessa scrittura, quindi sarà la stessa persona. Quando si dice che con la fede o con la testa sappiamo che Dio ci ama, ma in pratica non è proprio così, no? Allora si domanda, quando non sentiamo sensibilmente l'amore ci sembra di essere ipocrite o di vivere in modo finto, no? Allora mi ricordo che una bellissima espressione di, adesso confondo se è Gregorio di Nazianzo o Gregorio di Nisso, comunque un Gregorio, uno o l'altro, no? E dice, facciamo un'ipotesi, io sono un uomo iroso, ascolto il Vangelo e dico, certo che sarebbe bello vivere così, come un uomo, come dice Gesù, no? Io sono mite e umile di cuore. Che bello poter vivere l'umanità in mitezza e umiltà. Che sarebbe anche a me? Mi impegno. Allora, decide, fa il proposito, no? Di essere mite. Lui è iroso. La prima cosa che si sente dire è farlo. Perché se lui combatte la sua ira, e tutti conoscono, lo conoscono come un uomo iroso, quando appare mite, dice questo qui non ce la conta, fa finta, è menzognero. E Gregorio di Nisso risponde, a livello della psicologia la sensazione è esattamente questa, che è normalmente quella che noi difendiamo. Tra l'altro la difendiamo perché ci giustifichiamo nelle nostre passioni. Ma poi aggiunge, noi siamo ipocriti o falsi non a livello della sensibilità, ma a livello della volontà di cuore. Se il cuore davvero ha percepito il desiderio di essere mansueto, è in rapporto a quello che noi siamo sinceri. Allora, tutto quello che sembra che io sia ipocrita o sia falso, fa solo parte del processo, del cammino per arrivare a godere la mansuetudine o la mitezza. Il processo è giusto che avvenga così, perché appena tu percepisci che se non rispondi ti sembra di essere falso, quella lì è la prima tentazione del diavolo. Vuoi fare questa cosa, ma non vedi che tu sei tutto il contrario, ma dove vedi di andare? E cedendo a questo noi non arriveremo mai alla mansuetudine. E collegarsi a quello che vi dicevo stamattina dai due spiccioli della vedova, noi diamo non perché abbiamo, ma perché abbiamo così fiducia in colui che ci chiede di dare, che su questa fiducia noi possiamo farlo. E quando diamo agli altri, guadagniamo anche noi. Se voi non date mitezza a nessuno, non sarete mai miti. Questo è il processo. Allora, un altro elemento che ci aiuta a superare questa ipocrisia, no, che abbiamo dentro, è, e questa è un'affermazione che suona perentoria, noi moderni non l'avremmo assolutamente scritta. I padri antichi dicono, per confessare che Dio è buono, devi pregare molto. Il che significa che non è affatto scontato riconoscere che Dio è buono. È facile riconoscerlo quando tutto va bene. Ma se io già parto a vivere con qualcosa che non funziona, dire che Dio è buono non è una semplice constatazione, è frutto di rivelazione. Ecco perché si dice, con molta preghiera tu arrivi a dire che Dio è buono. E l'espressione non vale primariamente tra Dio e me, ma tra Dio e l'umanità che noi vediamo in Gesù. Quando noi diciamo che Gesù è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre, non per noi, ma per gli uomini, quando noi vediamo Gesù fare un miracolo o comunque accogliere, no, una persona, un malato oppure un peccatore, non diciamo che è bravo, diciamo Dio è in mezzo a noi, come spesse volte viene annotato nel Vangelo. Cioè il riferimento non è a noi direttamente, ma è agli uomini, tra i quali ci siamo anche noi. Perché se questo avviene agli uomini, avviene anche per noi. Se noi non teniamo conto di questo passaggio, prima o dopo saltiamo per aria, piuttosto prima che dopo, a seconda poi delle vicende della vita, ma è così. Allora, ancora un particolare per aggiungere a questa domanda, è che tutto il mistero della preghiera sta nel percepire la grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. E noi riferiamo anche a noi l'amore di Dio solo come solidarietà in umanità a tutti i nostri fratelli. Tanto è vero che se volete raggiungere, facciamo un esempio, in una comunità, oppure anche in una famiglia, la moglie prega e il marito no, però sono tutti e due credenti. Porca miseria, perché io non riesco e mia moglie invece prega, oppure in una comunità. Anch'io voglio pregare, però sono sempre distratto. Ma guarda quella sorella come prega. Allora, fin tanto che non domanderete prima per gli altri la cosa che voi volete, voi non lo otterrete. Una regola d'oro. Perché risponde alla stessa dinamica di rivelazione di Dio. Dio dà ai poveri, non dà ai ricchi. Ma non come distinzione sociale, come chi non pretende e non esibisce nulla attira la grazia di Dio. E i padri antichi, Isacco Siro in testa, leggete Isacco Siro, che esiste in alcune traduzioni, non tutte sono buone, ma è un autore veramente eccezionale, e dice la grazia non è data alle vostre fatiche, ma all'umiltà che ne consegue. Il principio è: noi davanti a Dio non possiamo esibire nulla, non c'è nessun sgabello che tenga. Quando finalmente accettiamo questa realtà, noi saremo riempiti di grazia. Fintanto che non accettiamo questo, noi siamo falsi. Chiediamo una cosa e in realtà ci predisponiamo per un'altra. Ecco, la falsità non sta nel dire io sono iroso, cerco di essere mite, sono falso, no? È che cerco una cosa grande, ma con la pretesa che mi deve servire per quello che intendo io, per quello che voglio io. Lì sono falso. Allora la sincerità è quello di tenere lo spazio libero per il dono di Dio e prima di tutto per i miei fratelli, con i quali io condivido in solidarietà l'umanità. Piccolo particolare per leggere la provvidenza di Dio nella nostra vita, in un detto dei, ci sono delle raccolte come i detti dei padri del deserto, ci sono delle raccolte dei detti dei santi musulmani, e c'è la vicenda di un uomo che era stato vedovo e aveva un figlio, e lui, come dire, ha allevato, no, questo figlio, e però era proprio dedito alle opere di penitenza e di devozione e pregava Allah che avrebbe desiderato tanto avere una visione. E passa un anno, passa due, il figlio diventa grande, arriva all'età del matrimonio, decidono il matrimonio, si sposa, e voi sapete che quando ci si sposa si canta, si mangia, si balla, si mangia, si beve e si può essere ubriaci. In quella notte, lui ormai ubriaco fradicio, in quella notte Allah compare in sogno E lui dice, no, questa notte no. E allora dice, ma se io ho scelto questa notte, a te cosa interessa? Ognuno faccia le deduzioni che vuole. I momenti della grazia non sono scelti da noi. A noi tocca solo essere sinceri nel domandarla. La sincerità è legata al fatto che la cosa la volete prima per i vostri fratelli che per voi. Punto. Questa è la sincerità.
Vuoi aggiungere tu qualcosa?
No, continua.
Allora, passo alla prossima. Allora, l'altra domanda era su quello che dicevo della gioia e la vita piena, no? La gioia, secondo il Vangelo, non è certo quando tutte le cose vanno bene e la vita piena non è quando si è senza affanni, senza afflizioni. E per ricordare la natura diversa della rivelazione di Gesù quanto alla gioia, alla letizia, andate alla liturgia della terza domenica di Avvento. Quando tutta la liturgia è un insistere sulla natura di quella letizia che ci viene promessa. Noi non teniamo conto che la letizia suona scandalosa per la carne. Ricordate i detti sia della lettera di Giacomo, poi ripresa, noi tutti conosciamo, dov'è perfetta letizia, no? Di San Francesco d'Assisi, no? Tutti avete in mente l'episodio? Allora vi faccio la domanda, rispondete pure. In che cosa consiste? Allora, Francesco elenca, no? Quando è perfetta letizia, quando, no? Tu arrivi, lui, superiore generale dell'ordine, di notte, d'inverno, piove, sono scalzi, ci sono l'acqua che fa i ghiaccioli sulla veste, che camminando picchia contro i piedi, i quali si feriscono. Arriva, bussa alla porta del convento e il portinaio, qui è chiuso, andate via, villan, e dirà il superiore generale dell'ordine che domandava, facci la carità, perché fa freddo, andate che noi siamo chiusi. Lui dice, se in quell'occasione l'uomo non perde la pazienza e accoglie dalla provvidenza di Dio quella cosa, ivi è perfetta letizia. Domanda, come può un uomo riconoscere in questo perfetta letizia? Voi credete che sia un raccontino o un'esperienza? Rispondete. È un raccontino?
No.
E se è un'esperienza, dove si colloca? E si capisce dove sta la letizia evangelica. Dove si colloca? Allora, la fonte di letizia sono gli eventi, le cose, i fratelli o il tuo Signore? Se è il tuo Signore, allora capisci che lì, proprio quando tutto il resto non ti apporta nessuna ragione di letizia e il tuo cuore resta lieto, vuol dire che tu la peschi in Dio. Quella letizia nessuno te la rapisce. Tutte le altre possono essere perse in 3 secondi. 3 secondi. E sono già in abbondanza di tempo. Allora, a suo tempo avevo fatto questa riflessione, ve la leggo. Se l'uomo fosse davvero giusto, potrebbe gioire. Ma può l'uomo trovare nella sua giustizia la fonte di letizia? Chi è giusto? Oppure, se l'uomo potesse vantarsi di una scienza sicura e onnipotente, potrebbe gioire, ma può derivare all'uomo la letizia dalla potenza della scienza? Istintivamente tutti sappiamo no. Allora, da dove viene la letizia? Ora, proprio la possibilità di una letizia che non ha bisogno di trovare nella propria giustizia o nella propria scienza la radice della sua desiderabilità, rivela al cuore dell'uomo la presenza del Dio con noi, del Dio che accondiscende alla nostra umanità perché risplenda della sua luce. Questa è la letizia del Vangelo. Questo è il ragionamento che Gesù continuamente fa, per esempio, nelle beatitudini. La prima e l'ottava si richiamano a vicenda. La prima dice beati i poveri, l'ultima beati quando sarete perseguitati. Non è piacevole, eh? Per nulla. Eppure, il cuore sperimenta che non nonostante la persecuzione, ma proprio perché c'è la persecuzione, può fare un'esperienza del genere. Nessuno però ha visto "io voglio arrivare lì" e "io apro il cuore al mio Signore in modo che, se vuole, mi porta lì". Quando la disponibilità è data in questo modo, si fa esperienza di questa letizia. E questa letizia è a riprova di ogni prova, di ogni afflizione. È per questo che nessuna ragione che noi adduciamo per le nostre afflizioni ha ragione d'essere davanti a Dio. Perché sarebbe come dire "tu non sei capace di". E proprio perché al fondo c'è questa sconfessione dell'amore di Dio per noi, che noi non siamo capaci di portare, di accettare la letizia del Vangelo. Questo vale a livello personale, vale per i nostri peccati, vale per i rapporti, vale per la vita familiare, vale per la vita comunitaria. C'è però ancora come una piccola condizione, ma è una cosa che riprenderò negli ultimi due punti domani, no? Allora, la fatica, gli affanni, le difficoltà non sono pochi nella vita. Interessano, credo, pressoché tutti gli ambiti in cui noi viviamo, a livello personale, sentimentale, nei rapporti, nel lavoro, negli impegni, nel contesto parrocchiale, ecclesiale, eccetera, no? Allora, io ho visto che per riconoscere a Dio questa capacità di rendere lieti, diciamo, felici come i beati, no? I suoi figli, deriva da non edulcorare, da non coprire, da non minimizzare tutto ciò che porta dolore, afflizione, difficoltà. Cioè, questo va visto con molta lucidità. Vi faccio un esempio particolare. Allora, supponete per la vita consacrata, no? Un superiore che deve mandare un fratello in una condizione di una comunità molto difficile. Se lui fa leva sulla generosità del fratello, "vai là che poi vedrai che tutto si risolve", lo manda allo sbaraglio. Se dice "guarda, là c'è questa difficoltà e forse non le vedo neanche tutte, ce ne sarà anche di più, io ho pensato a te, se te la senti, perché non so come fare, però possiamo aiutarci ad affrontare questa cosa tenendoci sempre in contatto, te la senti?" Se dopo aver detto le difficoltà, aver detto che si sarebbe fatto carico di quello che avrebbe vissuto, si sarebbero confrontati così, normalmente uno dice, ci provo. Il diminuire le difficoltà significa preparare la disillusione. Sottolineare le difficoltà significa preparare il cammino. E questo avviene anche con Dio. Per esempio, nessuno di noi pensa, dovresti dire, qual è l'opera cristiana più faticosa in assoluto? Rispondete. Qual è? Tutti i modi. Qual è? Di tutte le pratiche cristiane che noi siamo invitati a fare, qual è l'opera più faticosa? L'obbedienza, vuol dire che ha dei problemi, eh? L'obbedienza, siete d'accordo? Oh! Tu cosa dici? La fede. E la testa un po'...
Perdonare.
Hai qualche ferita? Ognuno di noi, se si legge dietro, di ogni cosa che diciamo, dietro c'è la difficoltà che viviamo. Nessuno pensa, nessuno. I padri antichi hanno sempre detto, l'opera più faticosa è la preghiera. Nessuno di noi, nessun moderno risponde così. Perché nessuno prende sul serio la preghiera. Lo spazio della preghiera è lo spazio in cui tu giochi la relazione senza riparo. E non abbiamo a che fare con un bel idolo, ma con il Dio vivente che non puoi manipolare. Voi sapete il racconto della fede di Abramo come è nato? Forse qualcuno se lo ricorda, che ho già spiegato una volta. Abramo a 15 anni lavorava nel laboratorio del padre Tera, che era un costruttore di idoli. Un giorno dice al figlio, guarda che devo fare un viaggio, sto via qualche giorno, mi raccomando, custodisci bene, fai le ladri, insomma, fai buona guardia. Il padre parte e il figlio cosa fa? Prende una bella ascia e spacca tutti gli idoli. E ne lascia in piedi solo uno, quello il più grosso. Poi prende l'ascia e la mette in braccio. E lui si siede e aspetta il ritorno del padre. Quando il padre torna, entra nel laboratorio. Che disastro! Cosa è mai successo? E lui, tranquillo, l'idolo grosso ha fatto fuori gli idoli piccoli. E lui dice, non dire cemento, abbiamo fatto tutti noi. Allora noi serviamo tutti idoli, che sia grosso o piccolo, sono solo idoli. Ebbene, non avete mai pensato che molte volte il riferimento di Dio non è il Dio vivente, ma l'idolo più grosso, l'idolo più grande. Ed è per questo che noi qualche volta non abbiamo difficoltà. Ma come una persona viva, più vivete un amore, più c'è la difficoltà. Ma non perché la difficoltà allontana, ma perché la difficoltà approfondisce, perché la difficoltà crea spazi nuovi, continuamente da guadagnare, ma di cui nessuno conosce l'esito in anticipo. Avere a che fare con Dio vivente non è molto, molto, molto piacevole, ma è l'unica cosa seria della vita. È l'unica cosa per cui vale la pena, vuol dire, no, di dare la propria testa, no? Allora, non è possibile vivere senza notare, condividere, accogliere tutte le difficoltà. Se si accettano queste, se si accettano, allora vuol dire che il fondo è la preferenza al rapporto, è ritrovarsi dentro un rapporto. Questo ti dà la possibilità di portare le varie difficoltà. Poi non rispondo direttamente, no, perché avevo fatto la per esempio ci sono difficoltà sul posto di lavoro, ci sono difficoltà nell'esercizio del proprio ministero, oppure nei vari compiti che noi abbiamo da vivere, no? E per ogni occasione bisogna rispondere in un certo modo. Ma la prima cosa è quella di non sfuggire le difficoltà, non coprirle, non minimizzarle, ma non solo per noi stessi, anche per gli altri. Per esempio, una persona vicino a voi che soffre, questo l'ho proprio sperimentato, più voi avete fretta di toglierla da questa difficoltà, meno si sente compresa. Perché prima di poter farla uscire da questa difficoltà, lei deve sentire che è amata da dentro questa difficoltà. Se no, è come se voi metteste in atto una vostra ricchezza, non so, una vostra capacità, ma l'altra non si sente amata. Perché si sente amata, voi dovete prima sposare la sua difficoltà fino in fondo. Ridi con chi ride, piangi con chi piange. E solo dopo, e voi non sapete neanche come, avviene, diciamo, il frutto, no? Io mi ricordo una mamma che ha perso un figlio a 11 anni in un incidente, io l'ho conosciuta dopo, ora era passata più di un anno, e lei ormai aveva passato tutte le fasi, no? All'inizio, quando una persona soffre molto, tutti sono vicini, però si suppone che dopo un po' il dolore passi, ma se non passa? Allora le persone non sanno cosa dire, allora si allontanano. Ma l'altra, avendo ancora il dolore, vedendo che le persone si allontanano, è ancora più arrabbiata. E avanti di questo passo. Quando è arrivata e mi ha esposto questa cosa, e io mi ricordo, ma non perché abbia voluto, sono gli angioletti che girano. E ogni tanto voi dico, fai così. E io mi ricordo che quando lei mi ha raccontato questo, io ho detto, guarda, perdona, non sei sincera, perché tu soffri anche per questo e per questo. E lei si è sentita accolta e da allora si è sentita consolata. Non è che si è sentita consolata quando io ho cercato di consolarla, ma quando io ho fatto emergere ancora le ragioni, diciamo, no, del dolore che lei minimizzava, perché dice, mi hanno già rifiutato tutti, figurati se dico tutte le cose. Invece avergliele dette, a lei è arrivato, allora mi ha accolto. Non so se riesco a... Quindi deve scattare una cosa di questo genere, poi però ci sono tante risposte possibili. Cosa aggiungere? Per aggiungere solo una cosa a questo della vita concreta, no? Che a noi suona sempre come una vita di banalità, ma è solo la vita di banalità che racchiude il tesoro, non esiste una vita speciale. Allora, ricordo che proprio in questi giorni Papa Francesco aveva detto ai genitori, impegnatissimi, dovete trovare il tempo per giocare con i vostri figli. E penso che sappia quello che dice, no? Non parlo l'altra. E in molte situazioni fare certe cose sembra sprecare tempo. Perché c'è questa percezione, secondo voi? Per me la spiegazione potrebbe essere ridotta a questa osservazione. Noi, in realtà, non siamo mai là dove siamo. Immaginiamo sempre che un po' più in là, un po' più in su, un po' più in qua, un po' più in giù, ci sia qualcosa di meglio. Questo essere dove si è significa cogliere la portata della rivelazione di Gesù. Come dire, non esiste situazione in cui Dio non sia capace di entrare. Noi invece ragioniamo, sistemiamo la situazione per poter andare a Dio. Questo è un errore fatale che rovina i rapporti, rovina l'armonia con se stessi, rende pretenziosi rispetto alla vita e vela i nostri occhi per vedere il regno che arriva a noi. Pensate per esempio, quando succede una malattia, non ho un raffreddore, che quello va bene, non un raffreddore, una malattia, un po' più seria. Nella vita di Teresa la Grande si racconta di una nobildonna molto generosa e che faceva tante elemosine. E poi si è ammalata e lei era arrabbiata col Signore perché non gli permetteva più di fare tanto bene, no? E allora si rivolge a Teresa e Teresa deve rispondere, no? a questa cosa. Non mi ricordo la risposta di Teresa, mi ricordo la situazione, cioè la preghiera di questa donna. Cioè accusava Dio di non essere generoso perché impediva a lei di far arrivare a tanti le cose buone. È un po' come quando noi preghiamo per le anime del purgatorio. Adesso vi spiego perché. Sono delle volte che arrivano delle persone e dicono: preghi per le anime più dimenticate. Io, è una cosa buona, non è una cosa cattiva, però sotto sotto io leggo: ma è possibile che ci rendiamo più generosi di Dio? Vogliamo passare per essere più generosi di Dio? Non ci possiamo fidare della sua bontà e della sua misericordia? No! Bisogna, no? È come se noi alimentassimo sempre qualcosa di cui non c'è affatto bisogno, Dio non ci chiede, non so, ma facendo questa richiesta perdiamo molte altre cose. Allora io dico, e questo fa parte della vita concreta, perché non possiamo accettare che Dio sia potente per noi là dove noi siamo? Imparare ad essere dove siamo. Invece di sognare un po' più in là, immaginiamo, stavolta è l'invito, no? Immaginiamo che il più in là non è una situazione diversa, ma è una dimensione diversa del cuore per accogliere il regno di Dio che viene a noi. E il regno di Dio non si fa fregare da niente. Non c'è una cosa che impedisce al regno di Dio di manifestarsi. Pensate al rapporto con i fratelli. Uno svolge un servizio e poi si arrabbia perché la persona alla quale fa questo servizio non accetta, come dire, si arrabbia proprio, e tu, cioè, come dire, io devo fare questo servizio, è una cosa necessaria, ma l'altro non lo vuole, si arrabbia, cosa devo fare? Allora ricordate questa espressione di San Francesco. Noi diciamo la vita concreta, noi viviamo di immaginazione. Allora, quando c'è un fratello che ti molesta, non importa per quale ragione, vera o presunta, non interessa. Francesco dice: ama coloro che agiscono con te in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. Quando uno fa il male a noi, la prima cosa che noi vorremmo fare è cambiare la testa a questo. E non è generosità, né? È soltanto così almeno non ci dà più fastidio. Allora Francesco dice: qual è la via di Dio per noi? È quello che il fratello non guadagna per la sua violenza, tu lo guadagni per lui con la tua pazienza. Siamo capaci? Questo è vivere concreti. In questa logica, dove ci sono tutte le espressioni che parlava Padre Luigi, e anche quello che dicevo prima, no? Che dicevo prima io. Perché in questo contesto vale il principio della fiducia in Dio. Dio è sufficientemente potente per adempiere le promesse che ci fa. Ma detto in sincerità, quante volte non dubitiamo di questo? Quante volte? E ricordate che ogni volta che voi dubitate della potenza di Dio, in questo senso, no, della capacità di adempiere le sue promesse, voi vi trovate non più nel posto dove siete. Immaginate di essere un po' più in là, immaginate che la vita vi debba arrivare un po' più in là. Beata illusione. Occorre ritornare a questa concretezza. La concretezza è il riconoscere in tutta fiducia la capacità a Dio di poterci salvare, la capacità a Dio di adempiere le sue promesse. È quello che dicevo nelle prime domande, la capacità a Dio di far arrivare il nostro amore non solo indipendentemente dalle circostanze, ma proprio attraverso le circostanze sfavorevoli. Ma noi non siamo mai in pace con questa cosa. E proprio perché non siamo in pace, non solo non siamo aperti alla rivelazione di Gesù, ma la critichiamo perfino. E vorremmo noi dire, no no, guarda che sbagli, se facevi così era meglio, se facevi così. È il pensiero che ha il demonio nelle tentazioni verso Gesù. Noi, senza renderci conto, spessissimo ci troviamo dalla parte del diavolo a suggerire a Dio cosa sarebbe meglio che facesse per conquistarci. Questa è l'assurdità in cui ci troviamo. E questo è vivere con immaginazione. E poi ci sarebbe... In questo senso io risponderei alla... Come riconoscere i nostri filtri, come pulirli? Che è un problema. Ma esattamente nella traiettoria di questa concretezza. Vedete, qualsiasi esempio, in genere io faccio, non faccio l'esempio del sesso perché spesso è fuorviante, no? Faccio sempre l'esempio dell'ira. Uno mi offende e io, giustamente, avanzo le mie ragioni. E noi dimentichiamo che per quante ragioni noi mettiamo, nessuna delle nostre ragioni vale la ragione di Dio. E come quell'esempio che vi ho detto all'inizio, per la bambina, davanti alla discussione, no, al bisticcio dei genitori, non le interessa minimamente perché bisticciano. A lei interessa solo i genitori siano in pace, nel senso che facciano valere un clima di amore. E così con Dio. Allora, per i filtri deve valere questa concretezza che noi mai rinneghiamo. Quando noi avvertiamo che in qualche modo rinneghiamo questa capacità di Dio di adempiere le sue promesse, vuol dire che abbiamo un filtro non pulito. Ed è sempre in ragione del... E questo è bello. Nell'antichità il demonio era, diciamo, descritto come colui che dipinge. Noi potremmo dire il falsificatore, però è quello che fa apparire una cosa per un'altra. I nostri filtri intasati ci fanno apparire una cosa per un'altra. Il termine di confronto, quindi di riferimento, è sempre l'umanità di Gesù. Io non conosco altre strade per pulire i nostri filtri. E in particolare, poi lo vedremo domani, in quello che, seguendo quello che poi dirà Padre Luigi, sarà il principio del discernimento in pratica. Non tanto come dire, sapere in che cosa consiste il discernimento, ma attuarlo nelle singole situazioni secondo certe prospettive. Voi tenete conto di quella prospettiva e saprete discernere, perché le situazioni sono infinite nella vita e nessuno può conoscere in anticipo che saprà discernere, ma secondo queste prospettive impariamo a discernere, e il discernere è legato proprio a pulire i filtri. Il nostro cuore è già fatto capace di vedere Dio, di conoscere Dio, di aderire a Lui, è già fatto capace. Se non lo è in pratica è perché ha i filtri interrati, però in particolare lo vedremo domani. E invece quello dice approfondire il passaggio di Gesù come via. Credo che sia tutto il problema, e domani lo vorrò spiegare, domani o lunedì, lo spiegare con questa frase che per me racchiude tutto il senso del camminare in Gesù. Voi sapete che dopo che Gesù ha istituito l'Eucaristia, aveva annunciato il tradimento, Giuda è uscito, Gesù parla dell'amore vicendevole, poi parla della sua passione, del fatto che lui deve andare al Padre, e poi aggiunge: io vado e torno, vado a prepararvi un posto, e dice: io voglio che voi siate dove sono io. Allora la domanda, noi possiamo rispondere: dov'è Gesù? Dov'è? Oh! Dov'è? Allora, se, ma domani cercherò di illustrare questo passaggio, no? Il dove non è un luogo fisico, il dove è una dimensione. Dove è lui? Lui vuole che anche noi siamo. Ecco, questo imparare a essere dove è Gesù ci indica la via in cui camminare. Ed è proprio nel rispondere al problema dell'andare al Padre che lui sta illustrando, che a Tommaso dice: ma non conosciamo neanche dove vai, come possiamo conoscere la via? E lui risponde: io sono la via, la verità e la vita, no? Io sono la via. E per conoscere la via occorre intuire dove Gesù risiede, dove vuole risiedere. Se voi notate, tutto il racconto del Vangelo è racchiuso in questo: maestro, dove dimori? Ed è all'inizio, quando gli apostoli, su invito di Giovanni Battista, tutti gli apostoli, non tutti, ma il primo gruppo degli apostoli, sono i discepoli di Giovanni Battista. È il maestro Giovanni Battista che invita i suoi discepoli ad andare dietro a questo profeta. Gli vanno dietro: che volete? Che volete? Maestro, dove dimori? Non gli hanno chiesto l'indirizzo di casa, lo potevano sapere molto facilmente. Gli hanno chiesto dove state, dove risiedi, nel senso di realizzare il compito che tu hai ricevuto e che il nostro maestro Giovanni Battista, indicando te, vuole che anche noi lo conosciamo. Alla fine risponde: io sto nell'amore del Padre per voi. Tutto il racconto del Vangelo è per rispondere a questa domanda che tutti noi facciamo: dove dimori? E lui risponde alla fine: io dimoro nell'amore del Padre per voi. Allora vivere Gesù come la via è la via per strano, la contraddizione, la via per rimanere nell'amore del Padre per i suoi figli, è uguale per noi. Allora, come Gesù vive il suo invio nell'intimità con il Padre, e non come seconda persona della Santissima Trinità, ma come Verbo fatto carne, come Figlio di Dio fatto uomo, mandato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi, l'intimità di Gesù con il Padre è data dalla intimità di questa solidarietà in amore per noi. Questo avverrà anche per i discepoli. Allora, i discepoli sono inviati al mondo a mostrare la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli come Gesù, lo potranno realizzare stando in Gesù. Chi non rimane in me non produce frutto. Ecco, la cosa strana è poter intuire, e questo è di una potenza unica a livello interiore, che il rimanere in Gesù è esattamente la via da percorrere. E poi cercherò di illustrare i vari aspetti, ma questa è la notazione di fondo. La meta, quindi il luogo dove andare e la via per andare, è la stessa cosa. Ed è l'umanità di Gesù. E poi l'altra domanda che era stata fatta è, dice, come camminare, no, nella comprensione del Vangelo, come avevo cercato di illustrare stamattina, e dove trovare gli aiuti per l'intelligenza della parola, no? E questo credo che sia uno dei compiti della Chiesa, no? Cioè quello di sminuzzare la parola al punto da far entrare nel Vangelo come attori contemporanei di Gesù. Allora tutte le domande che sono fatte nel Vangelo, tutti gli eventi che avvengono nel Vangelo, non sono fatti di cronaca semplicemente, che un cronista avrebbe potuto trasmettere ai posteri, no? Ma sono, certo che è un dato di cronaca, ma un dato di cronaca letto nella prospettiva che quei dati di cronaca sono stati scelti perché sono le condizioni possibili di un incontro vero con Gesù, che vale per tutti. Vale a tutti i livelli, per tutte le culture. Allora noi dobbiamo intuire, quando leggiamo, le condizioni che rendono possibile al nostro cuore fare le stesse esperienze. Ascoltare la parola secondo lo spirito con cui Gesù la annunciava. Gesù non è che parla insegnandoci qualcosa e noi prendendo questo qualcosa lo prendiamo come qualcosa di buono che ci aiuta poi a vivere. Non leggete il Vangelo così. È che quello che noi leggiamo del Vangelo ci fa entrare nella stessa prospettiva di Gesù, nella stessa intimità che Gesù ha con il Padre, per mostrare l'amore a tutti. C'è sempre una dinamica di missionarietà, una dinamica di apostolato in ogni confessione di fede, perché è in gioco la risposta del cuore ai desideri più grandi che porta. Ma se li porto io, li porta anche lei, tutti. Quindi quando io trovo la risposta, è una risposta in umanità. Non è la mia risposta, ma è la risposta che si può condividere in umanità con tutti i fratelli e le sorelle. E fin tanto che tutti non hanno aderito, nessuno può stare in pace. C'è una santa angoscia che non va diminuita nella vita, se no ci addormentiamo prima del tempo. Invece c'è un'angoscia cattiva, che è quella centrata su noi stessi, per cui vogliamo che le cose avvengano come piace a noi. Quella angoscia è letale. Ma la prima angoscia è beata, perché continuamente allarga i confini della nostra umanità a che tutti possano condividere la stessa cosa. Perché se Dio ha fatto un dono a me, l'ha fatto a tutti. E se lo fa a tutti è perché anch'io ne possa godere. Quando viviamo le cose così, non abbiamo motivo né di essere invidiosi, né di essere gelosi, né di vivere i confronti, ma possiamo davvero imparare a benedire Dio nella vita concreta. Potessimo? Penso che questo è un rispondere alla rivelazione di Gesù.